Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo la grazia di pregare insieme oggi, il giorno in cui le sorelle si riuniscono, riguardo all'accettazione della dimissione, dell'uscita di Teresa Maria della Tia dalla comunità. Ecco, questa Eucaristia deve avere questo senso, anzitutto di confermare la nostra professione, che ricordiamo non è solo con Dio, è anche tra di noi. E perciò dobbiamo rimanere fedeli a Tia e impegnarci a pregare per lei e a considerarla sempre una vera sorella nostra nel Signore. E il secondo aspetto di questa Eucaristia deve essere quello di vivere nel Signore ogni evento, anche gli eventi tristi, perché questo è un evento triste e deve essere, è un grande dispiacere, e dobbiamo viverlo nel Signore, cioè dobbiamo veramente viverlo nella pace del Signore risorto, del Cristo risorto, che sempre è in grado di mantenere le sue promesse e la sua fedeltà verso tutti. Questo noi dobbiamo crederlo fermamente e perciò anche ricevere da Lui l'augurio e il saluto della pace. Iniziamo l'Eucaristia chiedendo perdono di tutte le nostre colpe, ma anche come nostra intenzione, almeno, di tutte le colpe nostre della nostra comunità in tutti questi anni.
Dalla lettera ai Colossesi, al capitolo secondo, dai versetti 16 al 23. Nessuno dunque vi condanni, fratelli, in fatto di cibo o di bevanda, o per feste, noviluni e sabati. Queste cose sono ombra di quelle future, ma la realtà è di Cristo. Nessuno che si compiace veramente del culto degli angeli e corre dietro alle proprie immaginazioni, gonfio di orgoglio nella sua mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio. Costui non si stringe al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione, per mezzo di giunture e legamenti, e cresce secondo il volere di Dio. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporre precetti quali non prendere, non gustare, non toccare? Sono tutte cose destinate a scomparire con l'uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini che hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. Parola di Dio.
Abbiamo da considerare il capitolo 2 sostanzialmente, e in questa settimana è la parte per gli esegeti più interessante, anche la più difficile, e non tutto si riesce a chiarire perché non conosciamo bene, diciamo, il pericolo o la dottrina o la religione, tra virgolette, diciamo, ecco, l'indirizzo religioso che l'autore della lettera considera negativamente. Ecco, vorrei sottolineare semplicemente due o tre cose, poi lasciare al nostro dialogo, in particolare il brano che oggi consideriamo, ma che è in piena continuità con ciò che precede, a partire in particolare dal versetto 6 del capitolo 2, e seguenti. Il versetto 8 del capitolo 2, fate attenzione che nessuno faccia di voi una preda con la filosofia. Poi questa filosofia, abbiamo accennato più volte, non si tratta di una filosofia discorsiva, razionale, come intendiamo oggi, si tratta anche di dottrina sicuramente, ma si tratta di riti religiosi, si tratta di una via pratica, morale anche, ascetica, che ha di mira la liberazione dell'anima, a quanto pare, dalla materia, un anticipo, diciamo, di questa liberazione attraverso una sapienza, una dottrina di sapienza, riti e anche condizioni ascetiche, digiuni, eccetera, che mettono la persona in grado di ascendere. Non si sa bene, qui alcuni considerano in particolare che si tratta di avere fin da ora la visione delle realtà celesti, quindi l'anima, cioè di esperienze mistiche, e altri pensano diversamente. In ogni caso, questa parola filosofia ha questo significato, può avere anche altri significati nel contesto di allora. Ricordo, per esempio, in ambiente diverso, Giuseppe Flavio, quando parla delle diverse sette nel mondo giudaico del suo tempo, i farisei, gli esseni, i sadducei, dice che sono filosofie. È un uso di filosofie, dell'espressione filosofia molto diverso da noi. Sono vie che comprendono tutto, vie di vita. Così anche qui probabilmente, è il versetto 8, ecco, che non vi accalappi con la filosofia, che poi è giudicata negativamente, naturalmente, dall'autore, che la qualifica in modo negativo, vuoti raggiri. Un modo per qualificare in modo negativo è che è umana, mentre evidentemente pretende di essere una via che porta l'anima, che è celeste, verso il cielo. Qui probabilmente sono espressioni polemiche, diciamo, per mettere in cattiva luce davanti ai credenti, alla comunità, che sembra però forse in alcuni attratta da questo, o probabilmente erano anche persone che prima avevano praticato questo, queste tradizioni, secondo gli elementi del mondo. Gli elementi del mondo vuol dire che è una via che in fondo appartiene al mondo. Gli elementi del mondo sono gli elementi di cui il mondo è composto, compreso l'uomo fisicamente, e quindi anche questa dottrina non è al di là del mondo, ma è secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. L'autore stabilisce un contrasto, come vediamo, con questo. Faccio un riferimento un po' più avanti al versetto 20 del brano di oggi. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporre precetti, eccetera. Come se viveste ancora nel mondo, l'autore dice, insomma, è il secondo punto che volevo sottolineare, è il modo di presentare il battesimo e quindi la comunione con Cristo morto e risorto come un'uscita dal mondo. Mentre è chiaro che siamo ancora nel mondo, l'autore sottolinea questo aspetto, e che dobbiamo cogliere, come se viveste nel mondo, ma voi non vivete più nel mondo, cioè non siete più, diciamo, entro le condizioni che sono dettate dagli elementi del mondo, da come è fatto il mondo, e anche dalle potenze che appartengono al mondo, principati, potestà. Quindi vediamo come l'autore insiste su questo, e dei fatti al versetto 9 torna l'altro aspetto: in Gesù, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, voi partecipate alla pienezza di Lui. Anche voi siete riempiti Cristo è sommamente pieno di Dio, della divinità di Dio, e Dio abita in Lui, e anche voi siete pieni, un linguaggio un po' particolare, però aggiunge, vedete, della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato, di ogni potenza, e quindi se voi vi attenete al capo siete al di sopra e al di là di ogni potenza, al di là di questo mondo. Insomma, è la contrapposizione fra i due mondi, ecco. Forse c'è anche molto pensiero come linguaggio platonico, ecco, pensiero stoico, eccetera. Comunque, non voglio insistere troppo, la seconda cosa su cui volevo sottolineare è il battesimo. Per questo l'autore insiste su Cristo continuamente, in Lui, in Lui, in Lui, e insiste sul battesimo, come vediamo dal versetto 11 in avanti. Il battesimo qui presentato come una circoncisione, non sappiamo bene perché usa questo linguaggio, poteva essere il linguaggio anche di questa filosofia, una volta si interpretava rispetto al mondo giudaico, ma oggi è completamente abbandonato questa interpretazione, non c'è nessuna polemica contro la circoncisione, anzi, il punto di vista di chi parla è certamente giudaico, perché lo vediamo anche al versetto 13, di passaggio però, non c'è nessuna insistenza. Notate il versetto 13, con Lui Dio ha dato vita anche a voi, cioè con Cristo, che eravate morti a causa delle colpe, va bene, e della non circoncisione della vostra carne. È una definizione dei gentili. I gentili sono peccatori per definizione, perché sono incirconcisi, cioè perché non appartengono, non hanno la verità, non appartengono al patto e non hanno la Torah e così via. È una definizione di voi eravate peccatori per le colpe e perché eravate incirconcisi, il punto di vista, ma non c'è insistenza su questo. Sono certamente dei gentili, ma il problema non riguarda. Ecco, finisco solo dicendo che abbiamo corretto il versetto 11, che è molto equivoco nella traduzione della CEI, era già stato corretto tanto tempo fa, fin da Don Umberto, eccetera, ma anche la nuova traduzione non ha tradotto in modo corretto. Il versetto 11, ho visto come nella nuova traduzione, basterebbe spostare un non, cioè lo leggo, in Lui voi siete stati anche circoncisi, togliere questo non, mediante una circoncisione non fatta da mano d'uomo. Il non va spostato e allora tutto funziona. Voi in Lui, in Cristo, siamo stati circoncisi con una circoncisione non fatta da mano d'uomo, virgola, cioè con la spogliazione del corpo di carne. Cioè, quindi il ma va cancellato perché non c'è, cioè con la circoncisione di Cristo. La circoncisione di Cristo è la circoncisione, è la spogliazione del corpo della carne. Cioè, l'ha già detto, non viviamo più in questo mondo, in un certo, non abbiamo più questo corpo di carne, cioè soggetto al peccato, alle potenze, non c'è più. Naturalmente non è così semplice, ma perché poi ci dobbiamo far morire, finisco dicendo non è così semplice perché l'autore poi deve dire coerentemente, ma deve dire al capitolo 3, versetto 5, fate morire dunque, qui traduce ciò che appartiene alla terra, dice il testo, fate morire dunque le membra che sono sulla terra. Le vostre membra che sono sulla terra. In un certo senso non abbiamo più il corpo della carne, ma abbiamo ancora le membra che stanno sulla terra. Insomma, non è facile, ma insomma è abbastanza chiaro qui l'insistenza dell'autore. Ecco, voi col battesimo siete uniti a Cristo, e Cristo è al di sopra di ogni principato, e Cristo non appartiene più a questo mondo. E anche voi quindi non vi appartenete più a questo mondo e non dovete perciò essere, non siete soggetti, e non è questa filosofia che vi può liberare, perché voi siete già stati liberati. per altra via. E quindi mette in cattiva luce questa filosofia. Io mi sono, ho parlato anche troppo, forse ho confuso quello che dichiaro, avevate, e spero che serva per i versetti anche di oggi, dove peraltro ci sono alcune espressioni ancora difficili da interpretare, ma cerchiamo di cogliere le cose chiare.
Sì, se il problema è quello di doversi liberare dalla carne perché è negativa, e questo sembra essere il problema che soggiace qui. E San Paolo dice che questa liberazione non avviene attraverso strumenti che appartengono ancora alla sfera terrestre, ma può avvenire, è già avvenuta tramite il battesimo, per mezzo di Cristo. Per mezzo di Cristo che morendo nella carne e risorgendo e stando nei cieli ottiene questo per tutti noi tramite il battesimo. Questo sembra essere il discorso. Allora mi veniva da pensare che in questa lettera la morte di Cristo è vista in una luce diversa da come è presentata anche in altri scritti del Nuovo Testamento, cioè come morte sacrificale, un'offerta all'agnello di Dio secondo i sacrifici dell'Antico Testamento, quel sacrificio che assume in sé tutti i sacrifici e quindi il vero agnello, il vero olocausto, si può dire, a Dio. Qui non siamo nell'ambito di un confronto col giudaismo e la morte di Cristo viene presentata come una liberazione dalla carne, che nel mondo, insomma, ellenistico, almeno in alcune correnti, è considerato negativo, cioè tutto ciò che... Poi oggi io sento anche un grande monito in questa pericope rispetto a questa espressione così forte: nessuno vi impedisca di conseguire il premio. C'è qualcosa, c'è qualcosa che può impedire di conseguire il premio, e tra questo ci sono appunto queste pratiche falsamente, cioè falsamente, che hanno una parvenza di ascesi, che, come dirà poi più avanti, che non servono a causa dell'insolenza della carne, e c'è anche la venerazione di angeli. Ora la persona per cui oggi preghiamo pubblicizza venerazione di angeli, quindi questo a me, insomma, mi fa molto star male, ecco.
Io ho visto questo brano legato soprattutto a quello di ieri proprio come una conseguenza, nel senso che una volta riflettuto sul fatto che tutto per ogni individuo avviene grazie al suo legame con Cristo e alla potenza di Dio che si manifesta pienamente in Cristo, allora ne dovrebbe derivare una sicurezza, una fortezza che appunto dovrebbe portare a questo conseguimento del premio. E invece evidentemente si manifesta questa non coesione col capo che viene richiamata al versetto 19, ed è questo il principale pericolo, cioè la disgregazione del corpo che è rappresentato dai fedeli stessi, che non sono con Cristo così uniti come dovrebbero in quanto ascoltano delle altre voci e delle altre vie. Non entro nel merito, anche se sembra chiaro che ci sia una fortissima ispirazione della tradizione giudaica, no? Le feste annuali, le feste mensili e le feste settimanali, al versetto 16, almeno al versetto 16, non dico generalmente. Comunque mi sembra che quello su cui si appunta Paolo sia l'orgoglio. L'orgoglio che è il principio e il risultato di questo modo di muoversi non in, in unione con Cristo, sia al versetto 18, dice gonfio di orgoglio, sia quando al versetto 23 parla di una falsa umiltà. Ecco, questo orgoglio passa anche attraverso una umiltà che è simulata, qualunque cosa appunto siano queste pratiche.
A me sembra che la appunto precisazione di Paolo sia molto legata a definire che cos'è la realtà da cui distaccarsi, e che lui contrasti un pensiero che mira alla realtà materiale unicamente, ma che invece specifichi che il problema sono le passioni. Quando parla della carne, appunto, mi sembra evidente che sta intendendola in questo senso qua. Tanto che addirittura nei versetti di oggi è proprio, come è già stato detto, è proprio una linea ascetica che fa il servizio della carne. È proprio un insegnamento che dice di astenersi, che in realtà soddisfa la carne. Cioè, questa dimensione da cui bisogna guardarsi è una dimensione dove legata alla nostra umanità con le sue passioni, mentre invece la vera realtà in cui il battesimo ci ha trasferito è quella di essere concorporei con Cristo, e quindi in qualche maniera già appartenenti a un'altra dimensione. E questo aspetto di insegnamento, di monito a non seguire le dottrine che hanno una parvenza di sapienza, che hanno una parvenza di umiltà, mi pare una cosa molto sì, che spinge a un discernimento, perché non basta. Il pericolo non è solo in una vita piacevole, ma può anche esserci un pericolo in dottrine che suppongono una vita molto più austera. Io appunto non saprei dire che cosa possa essere questo riferimento ai tempi, alle feste, ai sabati. Quello che mi sembra che sia escluso è che si pensi che dietro ci possa essere un insegnamento giudaico biblico, ecco, che poi dopo invece ci possa essere un pensiero che in qualche maniera si vuole riferire, non so, mi sembra anche forse possibile, ma certamente non sta parlando delle feste di cui parla la Torah o dei precetti che vengono dal Sinai. Questo mi sembra evidente, che sia impensabile che le definisca in questa maniera qua. Però appunto, ripeto, mi pare anche questo aspetto oggi viene nel versetto 20: siete morti con Cristo, e ripete agli elementi del mondo. E cioè, mi sembra che l'elemento di inserimento nella vicenda del Cristo morto e risorto sia un punto fondamentale. Voi avete già successo proprio qualcosa di concreto, siete morti.
Ma provo a dire una piccola cosa, cioè forse un'impressione più che altro, a cominciare così dal versetto 6 del capitolo secondo, quando Paolo dice: come dunque avete ricevuto il Cristo, Cristo Gesù, il Signore, in Lui camminate, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede. E cioè, lo sentivo appunto come proprio questa insistenza dell'Apostolo, cioè questi Colossesi hanno aderito a Cristo, hanno accolto il Cristo, hanno accolto il Vangelo, sono stati battezzati, quindi hanno già ricevuto la vita nuova del Cristo, però sono soggetti, cioè devono rimanere attaccati proprio, radicati. A me colpiva quel radicati, cioè andare in profondità, stare attaccati, perché ci sono tutte queste altre dottrine o vie che possono in qualche modo distogliere. E infatti lui dice: è in lui, è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, cioè non andate a cercarla da altre parti, e di questa pienezza voi partecipate. Quindi questa insistenza è in lui, con lui siete stati sepolti, con lui Dio ha dato vita anche voi. Quindi poi per contrasto dice: nessuno vi condanni, nessuno, lo ripete per 3 volte. Cioè io adesso ne facevo un'applicazione anche alla nostra vita cristiana, di come è necessario questo attaccarsi con tutte le forze al Cristo, alla vita in Lui, perché poi i pericoli, come c'erano per i colossesi, ci sono anche per noi.
E sicuramente l'insistenza è questa, tutti lo possono facilmente vedere rileggendo questo capitolo, ma anche oltre questo capitolo, dove tutta l'insistenza è in Cristo, in Lui, eccetera, siete stati. Però non è così semplice spiegare cosa vuol dire di stare attaccati al Cristo. Perché, nella lettera intendo, perché non è così chiaro, ecco, a che cosa serve questa insistenza. Non sembra che i membri della comunità facciano così, ma è un'eredità, è una mentalità forse più generale, ecco. E c'è soprattutto, a quanto pare, un'alternativa, cioè anche la filosofia, quella chiamata filosofia, e poi viene qualificata negativamente, è una via di liberazione. È una via di liberazione che non si capisce bene. Approfitto per dire che al versetto 18 è una delle crux degli esegeti, il culto degli angeli, non si capisce bene, ci può essere ambedue le possibilità. Culto degli angeli vuol dire venerare gli angeli, anche gli angeli, oppure vuol dire partecipare al culto degli angeli, cioè partecipare al culto che gli angeli rendono a Dio, partecipare, diciamo, al culto celeste con queste esperienze. Tutte e due sono possibili. Ad ogni modo, anche qui si sottolinea che c'è l'umiltà. Questo deve farci riflettere, no? Facci capire, insomma, questi testi sono testi difficili per questo, perché? Perché questa filosofia promuove l'umiltà come promuove l'ascesi. E difatti tornano queste parole che qui sono dette in negativo, in un contesto negativo, ma che altrove sono dette in positivo e sono comandate. Ci mancherebbe che l'umiltà non sia una cosa importante per il mondo dei credenti in Gesù, come per il mondo giudaico. Ma qui noi vediamo che l'umiltà appartiene a un altro quadro. Per questa via, per questa filosofia, queste sono tutte cose positive. Tutte cose positive. Quindi l'autore è in difficoltà, diciamo, in difficoltà, scusate, vi dico così, cioè per cogliere il punto, l'autore deve, per esempio qui si parla di ascesi, ma anche la vita in Cristo ha un'ascesi e con espressioni simili. Quindi l'autore deve mostrare, anzitutto qualifica negativamente questo tipo, questa via, e deve cercare di mostrare che chi è in Cristo non ha bisogno di questa via, io direi così. Non ha bisogno, non che non ha bisogno della morale, dell'ascesi, lo vedremo subito dopo. Fate morire le membra che sono sulla terra, non è che troviamo altrove, diffusi in tutte le lettere di Paolo è altrove, sì, in tutto il Nuovo Testamento, e non solo. Però io credo che, io ho capito questo fino adesso, non di più. Ecco, l'autore della lettera deve mostrare che i credenti in Gesù non hanno bisogno di questa via, e che questa via in fondo, e questo è il suo modo negativo di presentarla, pur presentandosi come una via che vuole superare tutto ciò che condiziona l'uomo, cioè la materia essenzialmente, che è legata, che lo condiziona, in realtà anch'essa promuove il legame con la materia. La finale del versetto 23 è in questo senso. Tutte queste norme di ascesi alla fine soddisfano, servono poi a soddisfare la carne, che non vuol dire le passioni, secondo me, se capiscono, vuol dire passioni. Che non è detto che la filosofia promuova le passioni, soddisfa la carne nel senso che alla fine è ancora legata a questo mondo. È una parvenza di liberazione, ma non è vera. La vera liberazione consiste nell'essere legati a Cristo, perché Lui è veramente al di sopra dei principi, e torniamo all'inno, al di sopra dei principati, delle potestà, eccetera, e chi è legato a Lui non ha bisogno di questa via, perché è già là anche Lui, per così dire già. Quindi mi sembra che la soluzione che propone questa insistenza in Cristo è una considerazione accentuata del valore del battesimo. Cioè, viste sotto questo aspetto, il battesimo vi colloca già, per così dire, in un'altra dimensione. Non vivete più in questo mondo. Se lo prendessimo così sarebbe contraddicibile continuamente, non è che non viviamo più in questo mondo. Il momento dopo deve dire fate morire le passioni, che vuol dire che ancora siamo in questo mondo. Però in quanto noi siamo in Cristo, e qui accentua, non abbiamo bisogno di altro, siamo già risorti con Lui. Abbiamo bisogno di sottolineare questo aspetto, mi sembra anche per noi oggi molto importante, cioè il battesimo va preso l'autore, io ho questa impressione fino adesso, ha bisogno e prende molto sul serio il battesimo, e da cui ricava quello che ha bisogno per quel momento. E questa sottolineatura è molto importante. Il battesimo è una comunione con Cristo, e il Cristo è risorto, e il Cristo è pieno della pienezza di Dio, e il Cristo è al di là di ogni potenza che appartenga al cosmo, appartenga a questa creazione.